Ciao, sono Ines.
E io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, inventato qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare di Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano.
Ciao a tutti. Questa settimana ci immergiamo nel mondo delle startup digital con un'intervista a Gianluca Petrelli, il founder di Be My Eye. Una startup italiana di grandissimo successo. Ve la spiego molto rapidamente ed in parole povere, perché poi ce la rispiega meglio Gianluca, ma Be My Eye è un'app che mette a disposizione ad aziende come Ferrero, Nestlé, la sua squadra di occhi, cioè persone che potreste essere voi se vi scaricate l'app, che hanno il compito di andare in giro con il loro smartphone, visitare negozi e fare foto di come sono disposti i prodotti nei negozi e quali offerte sono in corso. Gli utenti percepiscono il lavoro come un gioco, ma si guadagnano soldi veri. Gianluca ci ha raccontato che le persone che scaricano Be My Eye sono molto diverse tra loro: studenti, casalinghe, pensionati, ma anche diciamo normali impiegati che vogliono guadagnare un po' di soldi al lato. Credo che si possano guadagnare fino a 5 euro per ogni missione, quindi un bel lavoretto. Oggi Be My Eye è presente in 22 paesi europei, con 3 milioni di utenti, hanno tirato su 18 milioni con un round C da 9 milioni e hanno acquisito 3 società negli ultimi 3 anni. L'ultima è StreetB, un provider russo di data collection, che trasformerà Be My Eye sempre più in una software company.
Questa è un'intervista da non mancare per aspiranti imprenditori. Gianluca è stato così gentile da darci praticamente una lezione di entrepreneurship, entrando nei dettagli di come si lancia una startup digitale. Cosa vuol dire lavorare con un venture capital? Quali sono le clausole da negoziare in una term sheet? E come lanciare un minimum viable product senza dover essere un coder? Vi consigliamo di ripassare i termini chiave nel glossario che abbiamo pubblicato su Instagram prima di questa intervista perché vi serviranno. Ci potete trovare su Instagram at madeit.podcast.
Ciao Gianluca!
Ciao, lieto di incontrarvi virtualmente.
Grazie mille di essere qui con noi, siamo molto felici di averti su Made It. Ci racconti un po' di Be My Eye, cos'è, come funziona?
Molto volentieri. Allora, Be My Eye è un servizio che si basa su due gambe. Da un lato abbiamo delle aziende, molto spesso dei prodotti confezionati, per cui un Ferrero, un Nestlé, Procter & Gamble, che hanno bisogno di capire che cosa succede nei punti di vendita fisici proprio sul territorio. Perché quello che succede in quei punti di vendita, cioè il prodotto è arrivato, è stato messo ad altezza occhi o ad altezza piedi, è stata fatta la promozione, quello che effettivamente succede lì cambia enormemente le vendite. E è un mondo in cui delle decisioni fantastiche vengono prese intorno a un tavolo, poi per implementare queste decisioni ci sono tanti passaggi, tu magari vai in un punto di vendita e non è successo quello che avevi deciso intorno al tavolo. Per cui per loro misurare cosa avviene, si chiama execution, sul punto di vendita, è molto importante e cambia moltissimo l'efficacia delle loro vendite. Solo che questi punti di vendita sono tantissimi, sono magari decine di migliaia in tanti paesi, e per loro organizzarsi con le loro forze vendita o con delle agenzie esterne è complicato e costoso, e comunque ne visitano solo una frazione minimale. Quindi da una parte ci sono queste aziende che vogliono misurare cosa avviene nei punti di vendita. Dall'altro lato c'è una moltitudine di privati cittadini che ha installato la nostra app, e questa app dice loro: se tu vai in quel negozio lì e fai la foto dello scaffale delle marmellate, inserisci se c'è la promozione o così via, se fai questo lavoretto guadagni 5 euro, metti. Quindi noi abbiamo una massa, un crowd di persone in 22 paesi, sono 3 milioni di persone, non sono tutte attive, chi più chi meno, che svolgono queste rilevazioni, questi store check, e appunto per misurare questi dati sui punti di vendita.
E l'idea ti è venuta per una storia personale, giusto? Tu eri una di quelle persone che aveva un prodotto in un negozio e non sapevi come era stato presentato?
Esattamente. Io ho fatto diversi lavori, ma prima di questo avevo questa piccola azienda che fa prodotti alimentari, soprattutto olio extravergine di oliva dalla Liguria. Lo vendiamo prevalentemente all'estero. Negli Stati Uniti avevo organizzato una promozione con un retailer che si chiama Whole Foods, e c'erano qualcosa come 300 punti di vendita che dovevano mettere fuori anche dei materiali, dovevano fare un banchetto, far assaggiare le cose, e era costato un sacco di soldi organizzare questa promozione, e mi sarebbe piaciuto se la stavano effettivamente implementando e facendo con le specifiche che gli avevo dato io. Io non potevo certo visitare 300 negozi nel Midwest degli Stati Uniti, per cui ho chiamato una di queste agenzie tradizionali che mandavano questi mini con carta e penna, e mi hanno sparato un prezzo pazzesco, al che ho pensato, cavoli, bastava mandare un ragazzo col telefonino a fare due foto invece di farla tanto lunga. Al che ho smanettato un po' su Google, ho visto che non c'era niente del genere al mondo, per cui ho fatto prima una domanda di brevetto, perché lì c'è una particolare tipologia di brevetti, e poi ho cercato le persone, ho cercato i soldi, e poi da lì è nato.
Ti volevamo chiedere proprio questo. So che Bimaya ormai ha 9 anni e siete cresciuti esponenzialmente, ma da quando appunto hai notato questo, diciamo, buco nel mercato e ti è iniziato a frullare l'idea in testa? Ci racconti un po' quali sono stati i primi passi per concretizzare, Sezio, di come veramente hai iniziato?
Allora, i primissimi passi sono stati quelli per cui avevo bisogno del denaro per partire, però non avevo niente in mano, non è che avevo già un minimum viable product con alcuni numeri di traction da far vedere, ed era anche sostanzialmente impossibile creare un minimum viable product da quel momento, in quella fase. Io non sono uno sviluppatore, ma diciamo che sono un po' uno smanettone, cioè comunque ho un po' la testa per disegnare i flussi, quindi ho disegnato quello che doveva succedere nel prodotto, passaggio per passaggio, ho chiesto una preventiva a una software house, la quale ha fatto tutto un piano, e con questo ho fatto poi un business plan e sono andato a bussare alle porte dei 4 gatti di investitori che c'erano, oggi sono 5, ma insomma comunque ce n'erano pochissimi allora, che facevano seed. Ho preso un po' di no, poi alla fine sono riuscito a convincere un investitore che si chiama 360 Capital Partners, qui è grazie a loro se l'azienda è nata sostanzialmente, per cui siamo partiti con 300.000 euro di finanziamento da parte loro e 150.000 euro invece li avevo presi a debito. C'era una cosa della regione Lombardia che si chiamava fondo seed, per cui dei soldi che abbiamo preso e poi li abbiamo ridato dopo 3 anni. Poi sono stati fatti una marea di errori all'inizio, complice anche il fatto che sembra un'epoca preistorica, cioè anche come venivano sviluppate le app allora, ma comunque ci basammo sull'aiuto di un'agenzia per la parte mobile, e fu uno dei soldi assolutamente spesi male. Sconsiglio, poi ne parlerò dopo, io sconsiglio normalmente a chi vuole fare un'azienda basata su un'applicazione di partire pensando di farlo fare un'agenzia esterna.
Quindi consigli di fare tutto in-house, cioè fare tu piuttosto fare da sé?
Assolutamente. Vado avanti con la storia dell'azienda. Sostanzialmente uno degli altri errori che fu fatto fu di voler mettere troppe feature dentro, per cui comunque ci si mise un sacco di tempo a creare la prima versione, cominciare a farla testare ai clienti. Poi in realtà cambiò anche il modello di business per strada. Sostanzialmente l'idea era nata con l'intento di fare un self-service, cioè che l'azienda dovesse andare su un sito web e da sola si componeva la sua richiesta di rilevazione, e questa cosa qui assolutamente invendibile, non poteva funzionare, per cui poi abbiamo cambiato, siamo diventati un'azienda che fa sostanzialmente, il cliente ci dà il brief, siamo noi che componiamo il questionario, noi che pubblichiamo sugli indirizzi, noi che verifichiamo tutto quanto.
E questo lo avete capito cercando di vendere il prodotto a aziende, ricevendo feedback, quindi proprio strada facendo?
Esattamente, la realtà ha sempre ragione, perché cioè tu devi parlare con la gente, poi non erano ancora stati pubblicati quei libri tipo The Lean Startup o così via, per cui sicuramente abbiamo fatto un sacco di errori. E gli errori in una nuova azienda sono un lusso. Ok, cioè tu ne puoi fare 1, 2, 3, cioè sono uno, a un certo punto ti ammazzano, perché comunque dei lussi sono costosi. E per cui, cioè, nonostante quei tanti errori, comunque siamo sopravvissuti, insomma, per cui adesso l'azienda ha trovato un po' la sua strada, ma non è mai finita questo continuo pivoting, cioè questo continuo cercare di trovare un migliore market fit e andare a prendere esigenze sempre nuove dei nostri clienti.
Certo, anche perché l'idea nasce nella tua testa, poi va su carta, poi si itera lavorando con, appunto, hai avuto la fortuna di avere subito un investitore che magari ti ha portato anche nuove knowledge che tu magari non potevi avere da solo, però poi nella realtà deve funzionare, quindi immagino che sia un'evoluzione costante. Però volevo anche un po' metterla nel contesto, nel senso che BeMyEye, come raccontato, funziona tramite quello che si chiama crowdsourcing, cioè tu chiedi a delle persone per strada con un telefono di fare per te il lavoro e di base diventano come se fossero dei tuoi impiegati flessibili, insomma, come lo può essere in modo diverso, però come lo può essere un Uber, come lo possono essere tutte queste servizi a cui noi adesso siamo molto abituati. Però nel 2011 immagino che fosse una cosa nuovissima, mai fatta. Hai avuto problemi a farla capire? Per esempio 360 Capital aveva capito che quella potesse essere una parte importante del tuo modello?
Allora, sì, 360 devo dire che sono convinto che comunque gli fosse piaciuto molto il principio su cui si basava tutto, cioè era un'idea di disintermediazione per ottenere questi dati e di scala. Per cui questo è un mondo che sicuramente nel 2011 era molto diverso da questi aspetti. I due termini crowdsourcing e gig economy possono essere visti come due insiemi che si intersecano, cioè tu puoi fare gig economy con 300 persone oppure puoi fare crowdsourcing senza prevedere un compenso. Ci sono mille situazioni di crowdsourcing dove non c'è nessun compenso. Noi siamo in questa intersezione strana, per cui noi abbiamo sia la moltitudine che la parte del compenso. E allora di crowd ce n'era, cioè c'erano tanti servizi basati su crowd. Allora non c'erano poi Deliveroo, insomma tutte queste cose, per cui comunque era abbastanza originale, faceva anche un po' strabuzzare gli occhi agli interlocutori, per cui questa originalità ha sempre affascinato i clienti, ma è stato anche un grande motivo di distrazione. E infatti una delle evoluzioni che abbiamo fatto, cioè è stato quello per cui, vabbè, all'inizio prendevamo qualsiasi lavoro, cioè una roba da 300 euro la prendevamo. Oggi l'ordine minimo è 30.000 euro e sostanzialmente prendevamo anche dei one-off, cioè uno che, mi ricordo una volta uno che faceva succhi di frutta, che gli è venuto il panico perché il suo nuovo packaging aveva il dubbio che non ci stessero due brick di succo di frutta nello stesso scaffale. Ok, allora ci ha mandato a fare una roba originalissima che era misurare l'altezza degli scaffali dei succhi di frutta in qualche... Per cui un one-off, cioè ha fatto questo, il cliente non si è più visto. Un casino pazzesco. Per cui noi ci siamo spostati, abbiamo cominciato a dire no ai one-off per cercare di vendere quello che ha senso, cioè dei tracking continuativi. Cioè ci sono delle metriche che per te cliente sono importanti, le misuriamo a gennaio, febbraio, marzo, aprile, in maniera tale che tu vedi un andamento di queste metriche e puoi mettere in campo delle azioni.
E se dovessi dire tra... Appunto, avete, insomma, come se aveste due clienti, nel senso che il vostro business model si basa su il ferrero di turno che vi dà un mandato e poi tutti gli AI, cioè tutti gli utenti che devono, insomma, completare queste missioni. Qual è stata la parte più difficile? Avete trovato trito dalla parte degli utenti a scaricare l'app?
Assolutamente la parte più difficile sono i clienti. La parte del crowd, per carità, cioè ci sono stati degli eroi che all'inizio hanno testato la nostra app e che aveva un sacco di problemi, andava in crash... E noi stessi ci siamo resi conto che l'app non gestiva alcuni particolari casi o situazioni, per cui è sempre stata una cosa come costruire un'automobile in un mondo senza automobili, senza aver mai visto un'automobile. Per cui abbiamo detto, ok, la facciamo con tre ruote. Allora l'abbiamo messa in strada e mentre andava abbiamo detto, cacchio, non va. E poi uno dice, ma non ci sono i fari, come fanno a non esserci i fari? Non lo so, non ci avevo mai pensato che ci volessero i fari. Per cui abbiamo continuato a aggiungere pezzi, migliorare l'automobile mentre andava.
Parlando invece adesso di fundraising, che è un aspetto molto importante ovviamente di iniziare e poi crescere un'azienda, voi avete tirato su 18 milioni in vari round. Come ha funzionato il vostro processo di fundraising?
Sì, cioè ci sono stati diversi round, ma questa è la vita della startup venture backed, per cui cioè, si inizia con uno, ma se le cose vanno bene ci sono diversi altri round successivi e noi ne abbiamo fatti diversi, per cui abbiamo fatto dei piccoli round all'inizio e poi altri due, cioè che li abbiamo messi insieme seed round e poi abbiamo fatto un round A da 2, un round B da 6 e un round C da 9.
Sì, e invece a livello di investitore dicevi prima scherzosamente che in Italia ce ne sono 4-5, ci parli un po' di quella landscape, avete dovuto guardare all'estero per arrivare ai vostri risultati?
Sì, allora noi oggi abbiamo 4 venture capital nell'azionariato, per cui il lead investor oggi è Fondo Italiano di Investimento, che fino a poco tempo fa non investiva direttamente, investiva in maniera, cioè era lui che dava i soldi ai venture capital. Di recente hanno anche creato un veicolo per investire direttamente e oltre a loro ci sono ovviamente 360, che è il primo degli investitori che è entrato, poi ci sono P101 e poi c'è un investitore che è mezzo inglese e mezzo spagnolo che si chiama Nauta Capital. Per cui a un certo punto noi abbiamo deciso di creare una holding a Londra, anche perché questo dà maggiori chance all'azienda di essere finanziata, di essere ascoltata e un giorno di essere venduta. Cioè, alla fine l'Italia è il fanalino di coda dell'Europa per quanto riguarda questi argomenti, nel senso che, se non sbaglio, per quantità di investimenti venture l'Italia è tipo il nono posto, ma è veramente una delle poche briciole rispetto a quello che accade in altri paesi. La Francia, che, cioè, senza parlare anche dell'Inghilterra, ma la Francia ha cifre 100 volte più grandi, per cui di recente c'è stato i primi risultati di una volontà politica di migliorare la situazione, per cui hanno fatto il Fondo Nazionale di Innovazione con una dotazione di 1 miliardo. Però il problema, cioè, per carità, è un'ottima notizia, è una cosa molto positiva, è ancora non sufficiente, nel senso che non basta che ci siano i venture coi soldi in tasca, ci devono essere le aziende in grado di attirare i soldi dei venture, per cui è tutto l'ecosistema che è ancora molto, molto piccolo e sostanzialmente possono essere occasioni di seed, di round piccolini. Occasioni di round importanti non ce ne sono tantissime, cioè le cosiddette scale up in Italia ce ne sono, stanno aumentando, alcuni sono dei casi di grandissimo successo, ma non il numero che puoi trovare in altri paesi europei.
E questa cosa non ti ha mai scoraggiato?
No, cioè, allora, io devo dire, la cosa importante secondo me è che un'azienda, almeno in Italia, debba poter nascere e arrivare fino a una certa soglia. Quando è arrivata quella soglia in cui ha bisogno di fare un primo round da, non so, 2-3 milioni, per carità, se ci sono gli investitori italiani, però, cioè, non è impossibile, se hai un servizio che guarda internazionalmente, convincere anche un investitore straniero. Cioè, in realtà il vero tappo non sono solo i soldi in tasca degli investitori, cioè è la quantità di aziende che passano la fase dell'infanzia.
Per tornare a Be My Eye e al tuo percorso personale dentro Be My Eye, volevamo chiederti se dovessi pensare a un momento, forse il momento più difficile, un momento veramente difficile dove hai pensato che l'azienda non sarebbe andata avanti, puoi raccontare come lo hai affrontato?
Sì, è stato nel 2013, a un certo punto sostanzialmente la molto molto concreta possibilità di chiudere. Nel senso che noi eravamo partiti con questa cosa di self-service che non vendeva, e quello di cui ci siamo resi conto è che ci sarebbe stato bisogno di creare un team di venditori per andare dalle aziende, qui c'è da un'idea di azienda per cui siamo tutti chiusi dentro un ufficio e semplicemente creiamo il tool e poi sono i clienti che da soli fanno tutto in self-service. Ci siamo resi conto che bisognava diventare un'azienda in cui, oltre a quello, doveva esserci un team di vendita, cioè venditori che vanno dai clienti a cercare di vendergli il servizio fully managed, e un team di operation, cioè persone interne che si mettevano lì e costruivano queste rilevazioni, facevano poi le reportistiche per i clienti e così via. Quindi un'altra azienda, e noi non avevamo i soldi per prendere venditori e così via, per cui c'è stato un momento in cui gli investitori storcevano il naso, non erano così convinti. Alla fine, devo dire, proprio sul fil di lana, in una settimana ho convinto dei friends and family a mettere dentro degli altri soldi e poi gli investitori esistenti hanno comunque seguito. Diciamo che è stato un periodo molto emozionante.
Anche perché era appena 2 anni dall'inizio dell'azienda, quindi immagino che fosse tutto ancora molto...
Sì.
Insomma, potevi decidere di smetterla lì e di dire ok, non ha funzionato.
Cioè, non è un dettaglio nella vita di una persona, una cosa del genere. Ah sì, vabbè, non ha funzionato, vabbè, amen. Cioè, è una scommessa che richiede tutte le tue energie, per cui sarebbe stato per me un dramma fosse chiusa l'azienda, per cui non era un dettaglio e non volevo assolutamente che chiudesse. Cioè, non avevamo ancora dei risultati tangibili dal mercato, ma io continuavo a credere che fosse sensato il servizio, era solo una questione di dover configurare le cose in maniera diversa.
Poi un'altra domanda che può sembrare un po' strana, ma ho notato che appunto nel 2015 hai deciso di assumere un CEO e ora avete un CEO esterno che è Luca Pagano. Come ti sei reso conto di aver bisogno di un CEO? Immagino che prima di lui fossi tu il CEO a tutti
Perché
gli effetti.
È un ottimo manager, ha un'esperienza internazionale, un mindset internazionale. Ero convinto che avrebbe potuto fare meglio di me alcune cose, semplicemente. Quindi nel momento in cui tu vai a raccogliere fondi è come una sfilata di bellezza, nel senso comunque tu stai facendo vedere il tuo mercato, il tuo prodotto, il tuo market fit, ma stai facendo vedere anche il tuo team. Cioè se tu puoi mostrare di avere un team forte, assolutamente puoi aumentare le probabilità di riuscire a raccogliere questi fondi. E devo dire che sicuramente senza Luca non avremmo raccolto queste cifre.
No, è una cosa che avevo notato perché spesso appunto si vedono founder che invece insomma si impuntano tra virgolette ma che ci tengono a rimanere a capo della propria azienda anche quando poi cresce e non sempre un buon founder è per forza un buon manager e come dici tu ci sono anche del knowledge che può venire a mancare a un founder che appunto ha avuto questa grande idea ma che deve riuscire a crescere l'azienda ulteriormente.
Cioè, lo scopo è far andare bene l'azienda, cioè indipendentemente da considerazioni personali.
Ti volevo chiedere una domanda sui venture capitalists, perché so che tanti dei nostri ascoltatori sono anche magari persone che un giorno vorranno lanciare il proprio business. Ci puoi raccontare un pochino solo i pro e i contro di lavorare con loro? Certe volte, soprattutto secondo me nel tech, ci sono bisogni di talmente tanti soldi che è anche inevitabile lavorare con dei fondi. Però quali sono state le tue esperienze? Quanto controllo hanno sulla tua azienda, per esempio?
Prima di tutto c'è da fare una distinzione tra... Cioè, le aziende non sono di tipologia diversa, cioè l'azienda tradizionale, ereditata dal nonno, poi passata al figlio, al nipote, dove la proprietà rimane sostanzialmente in famiglia, e ci sono aziende invece venture-backed. Nel momento in cui tu entri in quella strada, sai che le cose funzionano così, cioè il venture deve fare l'exit, ok? Per cui cioè, non andare dai venture se non ti piace l'idea che un giorno l'azienda venga venduta. Ci sono varie clausole che se uno che approccia i venture deve conoscere alcuni di questi strumenti, alcune di queste clausole. Una di queste è drag along, che sostanzialmente dice che se dopo un certo numero di anni non c'è stata la exit, loro acquisiscono il diritto di vendere tutta l'azienda anche se tu non vuoi. Cioè, per cui io la prima volta che l'ho vista ho detto ma voi siete matti, poi ho parlato con diverse persone, comunque ho cominciato piano piano a capire le dinamiche dei venture e ho capito che cioè, da qualsiasi altro da cui sarei andato mi avrebbe messo lo stesso drag along. Per cui comunque ci sono alcune cose che, per il semplice fatto che tu vada dai venture, non può essere diversamente, cioè ti troverai quelle clausole. Altre sono una questione di potere negoziale. Quindi il potere negoziale ha a che fare con la necessità del denaro e sicuramente le regole di governance che ne conseguono riflettono appunto il potere negoziale, per cui ci sono una serie di privilegi che i venture tipicamente chiedono, ad esempio la liquidation preference, ma così come ci sono altri di questi privilegi che non è necessario che ci siano, ad esempio l'anti-dilution e altre cose, così come poi cioè il diritto di nominare un director nel board, cioè le maggioranze necessarie, i poteri di veto, sono tutte cose che si negoziano, per cui ci sono un set di clausole che semplicemente, per il semplice fatto che sei andato dal venture, sicuramente ci sono e non può essere diversamente, e altre che ti giochi in funzione del tuo potere negoziale. Avere un venture produce una serie di molti aspetti positivi. Quando io dovetti andare a cercare il primo venditore, io avevo un'aziendina alla canna del gas, praticamente senza soldi, e dovevo convincere uno di 50 anni a licenziarsi dal suo lavoro e venire a fare il capo delle vendite da me. Facendolo solo Gianluca, una roba del genere, ha diciamo poche probabilità di successo. Ma se lo fa Gianluca, che ha alle spalle un venture, che dice noi appoggeremo l'azienda e cioè, partecipa all'intervista con il candidato, cioè questo è un caso molto molto concreto in cui avere un venture a bordo è utile, ma su mille altre cose, contatti, strategia, cioè ci sono diverse cose, oltre che l'obbligo a tenere forzatamente in ordine le cose.
Queste cose tu le hai imparate strada facendo, hai avuto un mentore, ti sei appoggiato a qualcuno?
Allora, cioè sul beneficio dell'avere il venture mi era chiaro fin dall'inizio. Le dinamiche di quelle clausole cioè, e quanto profondamente impattano su alcune cose, sia sulla governance che su il payout all'exit, devo dire che no, cioè ero abbastanza ignaro di molte cose, le ho imparate strada facendo, cioè mano a mano che trovavo queste clausole aprivo un mondo. E devo dire che secondo me chi va da un venture prima di tutto deve veramente capire la profonda natura del significato di alcune di queste clausole. Ad esempio la liquidation preference ha un impatto gigantesco sulla exit, cioè se non hai capito fino in fondo come funziona non andare ancora a parlare a un venture. E la sequenza quando vai da un venture è prima di tutto tu fai un roadshow, ok? Cioè vai con la tua presentazione, dice fai vedere cosa vuoi fare, quanti soldi vuoi raccogliere. In uno scenario ideale il tuo obiettivo è ricevere due term sheet, cioè due lettere di intento negli stessi giorni da due venture. A quel punto li metti in competizione, meglio se non dici chi è l'altro, perché sennò si telefonano e si mettono d'accordo. Per cui il term sheet è sostanzialmente appunto una lettera di intento che dice, che elenca tutte le cose negoziali più importanti. E se ne hai due puoi dire, no, senti, guarda, io ne ho un altro qui, cioè che mi dice questo, per cui o cambi quel numero o niente. Fatto quello, poi si scrive l'accordo di investimento, che invece è un documento molto più lungo. Il term sheet ha due pagine. L'accordo di investimento, il nostro primo ne aveva una roba assurda, ne aveva tipo 300. Per cui l'accordo di investimento, alla fine, in teoria, dovrebbe essere solo l'implementazione in legalese di tutto quello scritto nel term sheet. Rimangono alcune cose che inevitabilmente rimangono negoziali, alcune cose dopo, ma il tema è negoziare all'inizio.
Adesso cambiamo un pochino direzione delle domande. So che sei stato anche sul board di Italia Startup, che è un'associazione che aggrega startup e promuove innovazioni in Italia. Quali sono le tue impressioni del mondo delle startup in Italia?
Sì, cioè come accennavo prima, cioè comunque l'Italia è un po' un fanalino di coda. Allora, c'è sempre stata questa cosa che l'Italia è il fanalino di coda. Negli ultimi anni ci sono stati una serie di miglioramenti e di azioni tesi a migliorare. Noi abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma nel frattempo anche gli altri hanno fatto dei passi in avanti, per cui già partivamo indietro. Noi abbiamo fatto un po' di strada, l'hanno fatta anche a loro, per cui comunque il gap si è anche allungato. In Italia, cioè adesso c'è una cosa proprio di pochi mesi fa, hanno fatto il Fondo Nazionale di Innovazione, per cui hanno dato una dotazione di 1 miliardo. È un enorme passo in avanti rispetto al passato. Il tema non è solo fare in modo che ci siano dei venture con dei soldi in tasca, ma è fare anche in modo che ci siano delle aziende in grado di attirare dei soldi di venture. Però ci sono aziende che sono potenzialmente nel radar di un venture e altre no. Quindi il tema è far crescere quelle aziende lì.
Quanto secondo te l'innovazione è un fenomeno, diciamo, culturale che certe culture hanno? Per esempio, non so, in America c'è tantissimo il mondo delle startup, veramente una mentalità. E quanto invece bisogna cambiare sistema economico, politico?
Allora, credo che su questo ci siano, si intersichino diversi temi. Cioè c'è il tema del fare impresa in Italia, che è quindi anche chi vuole aprire una pizzeria. Poi c'è il tema del fare innovazione, cioè un'azienda tradizionale che vuole innovare anche il modo in cui gestisce dei suoi processi. E poi c'è il terzo tema, che è quello più vicino, che è creare imprese finanziabili da un venture. Allora, c'è sicuramente un tema di cultura, per cui se tu vai in qualsiasi attività tu vada negli Stati Uniti, vedi molta più tecnologia, digitalizzazione che andando in giro per l'Italia. Per cui già culturalmente c'è un po' di viscosità ad adottare l'innovazione. Poi ci piacciono un sacco i telefonini, però poi vedere l'innovazione applicata ai processi aziendali è molto, insomma, farraginoso. Per cui c'è un po' di carenza di cultura, cioè di simpatia per la digitalizzazione, che per carità anche questo sta migliorando. Tutto il sistema si basa, è come una piramide, cioè tu per avere sulla punta della piramide un'azienda di successo vuol dire che alla base della piramide hai N matti che hanno deciso di lasciare la strada a posto fisso per provare a mettersi in gioco. Cioè più sono gli N matti alla base della piramide, più aziende di successo trovi in cima. Che poi per carità è spietato, perché comunque partono i blocchi di partenza un sacco, la maggior parte muoiono per strada. Però la società, la collettività trae beneficio dal fatto che tante persone decidano di fare impresa e alcune di queste decidono di fare imprese tecnologiche. Per cui è un interesse di tutta la collettività che si è incentivato. Quindi questo è sia un tema culturale, ma poi anche di semplificazioni, per cui cioè sostanzialmente l'Italia è l'unico paese in cui è impossibile fare business senza un commercialista. Cioè tu non puoi non avere un commercialista in Italia. In Inghilterra non è così.
Però tu sei comunque in Italia, quindi perché sei in Italia? Perché stai lavorando in Italia? Quali sono i pro della tua scelta di rimanere?
Puramente per la qualità della vita che io ritengo esserci a Milano. Cioè, mille motivi per cui si vive meglio a Milano. Cioè, a partire dalla dimensione, dalla logistica, che ti puoi fare un weekend, dal fatto che per avere la stessa qualità della vita lì devi guadagnare 2 o 3 volte quello che guadagni qui. Cioè, poi sono tanti aspetti che a me piacciono molto, per cui comunque si vive molto bene, nonostante tutte le complicazioni.
E invece una domanda che facciamo a molti imprenditori è: qual è il miglior consiglio che tu hai mai ricevuto e che daresti ad un giovane italiano, ma anche non un giovane, qualcuno che si vuole lanciare e intraprendere un'attività?
Un consiglio in generale, cioè che vale per tutte le tipologie di imprese, sostanzialmente una persona che porta il baricentro nella direzione sbagliata è motivo di grandi costi. Cioè noi in passato abbiamo avuto delle persone sbagliate, alcune molto sbagliate, e questo è risultato in un costo gigantesco, cioè aver perso magari 1 o 2 anni di tempo per seguire una direzione sbagliata o impedendo ad alcune parti di svilupparsi. Cioè la scelta delle persone richiede molto più tempo di quello che la gente normalmente dedica, perché quando sbagli quello hai fatto veramente un danno. Poi ci sono invece consigli che posso dare a chi sta pensando di mettere in piedi un servizio innovativo, cioè qui qualcosa di tendenzialmente digitale. Allora, sicuramente non fare l'errore che avevo fatto io di voler mettere troppe feature all'inizio. Questi sono i consigli da Lean Startup, cioè concentrati sulla cosa principale, togli tutti i fronzoli, cerca di trovare una prima validazione, cioè parla fin dall'inizio con i clienti, perché sennò rischi di costruire delle cose che alla fine a nessuno interessa, di costruire la cosa che gli interessa nella maniera sbagliata e poi devi tornare indietro e ricostruirla da zero. Per cui sicuramente focalizzarsi su poche cose. Poi l'altra cosa è, secondo me, in questo periodo, negli ultimi 2 anni o un anno, stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica, no code, cioè senza codice. Cioè stanno nascendo una serie di servizi, recentemente ha lanciato anche Amazon il suo, una serie di servizi che consentono a delle persone che non sono degli sviluppatori di costruire le loro applicazioni. Oggi tu puoi metterti lì e crearti la tua applicazione, sia che sia una cosa interna da usare in azienda, sia che tu voglia mettere un'app sull'App Store, tu lo puoi fare senza chiedere un'agenzia esterna, senza scrivere una riga di codice. Cioè sono degli strumenti drag and drop, cioè che tu trascini gli oggetti, la componi come vuoi tu, ce ne sono di più semplici, di più sofisticati. Io adesso se potessi investire, cioè investirei in uno che si chiama Bubble, come bolla, bubble.io. Quindi perché dico queste cose? Perché nel tempo si sono abbassate le barriere all'ingresso. Tu oggi puoi fare molte cose che prima richiedevano un fornitore esterno, molti più costi e così via. Per cui con questa rivoluzione no code, tu veramente puoi creare il tuo minimum viable product spendendo poco o niente.
Un'altra domanda che adoriamo fare è: secondo te quanto del tuo successo è dovuto al tuo talento e quanto alla fortuna?
A parte che comunque parlare di successo è ancora prematuro, e per cui grande umiltà, cioè stiamo semplicemente remando e cercando di andare nella direzione giusta. Allora, io non credo che la fortuna sia così importante, cioè per carità ci deve sempre essere una componente di fortuna, però cioè, il punto non è fare 7 la prima volta che tiri i dadi, cioè non è quello il punto è continuare a tirarli, cioè creare le condizioni per cui cioè, ti ha detto di no al primo investitore, cioè capire che cacchio è andato male e al successivo riuscire a cambiare le cose, o ti ha detto di no al primo cliente, cioè a tornare a casa, a fare i compiti, cioè cambiare le cose. Per cui è il continuare a configurare le cose perché continuino ad andare. A un certo punto fai colpo, nel senso per cui prima o poi entra. Però se pensi fare colpo al primo tiro, non funziona così. Quindi quello che serve, diciamo, è il talento, ma non è tanto il talento dell'imprenditore, è il talento team che hai messo in piedi, cioè quel talento è fondamentale. Credo che quello che ci ha portato fino a oggi è il talento netto di tutte le persone. Ci sono state alcune persone negative, altre positive, ma il risultato netto è che la cosa ha funzionato e ci ha portato fino a qui.
E se chiudiamo tutte le interviste con la stessa domanda, secondo te quanto della tua italianità ha contribuito al tuo successo?
Credo che ci sia sicuramente una parte di creatività, perché comunque aveva degli aspetti di originalità. Forse una parte di capacità di districarsi negli ostacoli, per cui, cioè, avendo noi normative pesanti, complessità e farraginosità a ogni angolo, siamo un po' addestrati a cercare di gestirle. C'è un atteggiamento forse un po' da trovare la scorciatoia, che ha anche aspetti non belli della cultura italiana, ma in alcuni casi, cioè, ti aiutano a districarsi tra gli ostacoli e arrivare a destinazione.
Grazie mille, Gianluca.
Fantastico. Bene, vi ringrazio molto e tra l'altro complimenti per quello che state facendo.
Grazie mille di averci ascoltate.
E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
E ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast.